Racconte è sempre bello sorridente, bello contento quando vince. Non ce l'ha più con i Maresca di turno o altri complotti o altre cose che a lui non aggradano. È tutto contento quando va bene. La fortuna di essere uscito da qualsiasi coppa, anche dai tornei tra bar, e anche quella di giocare contro squadre che non hanno la possibilità di giocare con tutti i titolari, o per infortuni o per Covid o per squalifiche. Quello che non succede all'Inter, non ho la fortuna di giocare tutte le partite con tutti i titolari. La cosa, è l'unica squadra che non ha un problema a livello di organico.
Oh, sono arrabbiati. Ma tra l'altro tra l'altro li ha avuti anche i problemi con te.
Vabbè,
in stagione,
vedi, sono, ci fanno questa sottolineatura. Va bene, dai, andiamo avanti. Giustamente 3318200213, questo è il pensiero. L'Inter non c'è avuto i problemi, quindi non ho capito, cioè,
è tutta una grande questione di fortuna.
Voglio sentire che cosa dice. Facciamo aprire a Mario.
Intanto allora lo presento, sempre, perché è un piacere averlo come sempre in chiusura di settimana a Maracanà. C'è il direttore Mario Sconcerti con noi. Direttore, ben trovato.
Ciao Mario.
Ciao, buonasera a tutti ragazzi.
Buonasera Mario, allora hai sentito l'ascoltatore, insomma dice ma l'Inter sta lì davanti, però non c'ha mai avuto un problema, adesso sorride che Conte, prima era sempre arrabbiato, se la prendeva con qualcuno, e quindi come noi rispondiamo Mario? Non c'hanno problemi, stanno lì, comandano.
Se quando si vince, comunque spesso non avere problemi significa anche un merito, di un buon allenamento. Cioè la squadra che non è solo fortuna, perché si parla, sono i risultati di un lavoro, per cui, e devo dire comunque che di problemi l'Inter ne ha, a partire da problemi pesanti, cioè ci sono giocatori che non prendono lo stipendio,
sì.
Ci sono stati dirigenti, non so se lo siano ancora, ma fino alla settimana scorsa aveva i due amministratori delegati, tutti e due col Covid, sì. Cioè c'era tutta la classe dirigente bloccata.
Anche il direttore sportivo, sì sì.
Anche il direttore, insomma, non è esattamente così. Io credo che tutto questo torni a merito di Conte, che comunque è rimasto l'unico totem della società. Quindi non vedono i presidenti cinesi da 6 mesi. No, non è una situazione facile.
Mario, a proposito dei problemi societari dell'Inter, dai, ci voglio anche un attimo andare con te. Ci sono delle scadenze, no? Il 31 di marzo, che sono importanti. E è un quadro preoccupante, sì o no? Cioè, perché poi sentiamo che ci sono degli interessi da parte dei fondi pronti ad intervenire, a fare,
sia per il pacchetto intero che per quello di minoranza.
Esatto, ci sono però delle scadenze del 31 che sono molto importanti anche in ambito UEFA, attenzione, non soltanto per quello che concerne gli stipendi dei calciatori. Oggi ci sono arrivati delle segnalazioni degli ascoltatori, dice ma come mai questa diversità di trattamento rispetto ad alcune situazioni dei club italiani, come ad esempio si è fatto
il Livorno
che fu penalizzato per il mancato pagamento degli stipendi. Dobbiamo dire, Mario, che in questa situazione, e poi ti lascio la parola, c'è anche da considerare la situazione del Covid, che ha creato delle ulteriori difficoltà, e lì mi sembra siano state prese alcune decisioni che hanno fatto
avrà contribuito a
posticipare alcune situazioni. Mario,
ma non penserete mica alla gente che ci possano essere due pesi e due misure su una cosa che riguarda un centinaio di società, perché ogni società controlla l'altra. Non c'è mica bisogno che intervenga la finanza, cioè ogni società controlla le cose dell'altra. Se il Milan, la Juventus, la Roma, l'Atalanta si accorgessero che c'è un passo diverso, che si danno dei vantaggi all'Inter, credo che interverrebbero. Se non interverrebbero è perché anche loro avrebbero qualche cosa da dire. No ragazzi, non funziona così. Tanto è vero che quando si è in queste situazioni si rischia qualunque cosa, anche di non fare le coppe. Bisogna vedere tutto come si evolve la vicenda. Se il Suning, se gli Zhang venderanno prima o dopo la fine del campionato, per quale sarà la loro convenienza. È una situazione molto 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 scabrosa, è una situazione molto scomoda. Quando un debito è così galoppante e diventa travolgente, loro hanno cancellato la loro società, la società della loro città in Cina, cioè quella che era la loro bandiera commerciale. Quindi siamo davanti a un problema veramente serio, che poi sia sostituibile con una cessione, questo d'accordo, una cessione a un fondo, ma il fondo non è una famiglia. A chi ti rivolgi quando c'hai un fondo che ti guida? Chi guida il Milan? Lo guida Gazidis. E attenzione anche lì. Comunque staremo a vedere, ma la cosa su cui si può stare tranquilli è che le regole sono uguali per tutti, perché ognuno se ne controlla, ognuno controlla l'altro, non c'è modo di scappare.
Bene, questo è...
Tanto arrivano tanti
prego.
Messaggi.
Sì,
anche...
Adesso sì, facciamo sì. Rispondere con calma, tanto abbiamo tempo per condividere anche le domande insieme a Mario Sconcerti. Mario, tra l'altro voglio dire, insomma, tu hai vissuto anche delle situazioni all'interno di un club. Quando ci sono questi momenti così, inevitabilmente hanno dei riflessi sulla squadra. Nell'Inter questo non avviene, quindi vuol dire che c'è anche un merito in questo momento del gruppo, dell'allenatore, di chi sta lì, di stare lontani da questa situazione, o mi sbaglio?
Sì, c'è un vantaggio in queste situazioni, lì ci sono due vantaggi. Il primo è che le persone che non prendono stipendi sono persone molto ricche.
Esatto.
Per cui cioè non si parla di mettere insieme il giorno con la sera. L'altro vantaggio è che le società sono comunque, da qui alla fine del campionato, coperte nella gestione, perché hanno i soldi delle televisioni, hanno comunque i soldi, le rate delle sponsorizzazioni. E complessivamente la cosa più importante è che stai vincendo. Siccome ogni giocatore non è mai della società, quando si dice che non esistono più le bandiere, a parte bisognerebbe vedere se qualche volta sono esistite, qualche volta sì, ma la maggior parte delle volte no. Cioè, faccio due esempi: Rivera e Mazzola non sono né al Milan né all'Inter, e tutto il Milan di Berlusconi ha fatto tranquillamente a meno di Rivera, l'Inter ha fatto spesso a meno di Mazzola, la Roma fa a meno di Totti, e via dicendo. Ma noi dobbiamo sempre ricordarci che un giocatore è un giocatore a tempo di una squadra, per cui anche il coinvolgimento in quella squadra è un coinvolgimento a tempo, non è totale. E tu sai che sei in una squadra che o ti cederà o te ne vorrai andare te, o te ne vorrai andare tu. Per cui conta soprattutto quello che mostri di te, delle tue possibilità attraverso quella squadra. E quando stai vincendo, quindi dai il meglio di te e sei visto al meglio di te, interrompere questa tua autopubblicità non ti va, non ti piace. Vincere aiuta a vincere, proprio perché aiuta a far crescere la tua personale azienda.
A proposito di vincere, direttore, così andiamo anche un po' sulle questioni di campo. Tornando anche alla gara di ieri sera, insomma, sembra essere un po' l'allungo decisivo, al netto del fatto però che arriviamo forse anche nell'ultimo weekend a stretto giro di posta, in cui, vista la presenza di una partita come Inter-Atalanta, per il Milan, battendo magari una squadra come il Verona, anche se l'impegno è difficile, qualche piccola speranza ancora rimane, perché poi per l'Inter si avvia un mese piuttosto semplice anche a livello di calendario, insomma.
E aggiungo a questo, Mario, così poi ti lasciamo a te la parola, in che cosa eccelle Conte in questo momento?
Ma io ho avuto l'avventura di intervistare Conte la scorsa settimana, Eravamo in tre del Corriere della Sera, io da, per telefono e due colleghi lì ad Appiano tamponati, e ho trovato un Conte molto diverso, molto tranquillo, molto sicuro di sé. Ne abbiamo anche parlato di questo, nel senso che il Conte estremo sopra le righe è il Conte del dopo partita. Adesso che ha preso in mano la situazione, io credo si senta anche più libero, nel senso, in una società, cioè lui è un uomo da confini, da terre di confine. In questo momento è rimasto il grande sacerdote dell'Inter, quindi credo si senta anche molto più responsabilizzato e si sente, e l'ho sentito tranquillo delle possibilità della squadra e del suo rapporto con la squadra. L'ho trovato veramente un'altra persona rispetto a quella che tante volte ho criticato anch'io. L'ho trovato un allenatore colto, cioè colto nel senso di cultura di vita, cioè che conosce tutto quello che deve conoscere. È stato un effetto che mi ha toccato, colpito, perché è un qualche cosa, una qualità che ho riscontrato in pochissimi allenatori. L'ho trovata in Berzotto, l'ho trovata in modo diverso in Lidl, ma, e l'ho trovata in modo ancora diverso in Lippi, che non significa cultura di gioco, significa anche cultura di gioco, ma proprio cultura di vita, cioè saper vivere il proprio ambiente, il proprio momento, attraverso mille particolari. Ecco, ma veramente colpito. Non lo so dove eravamo. Mi sono
perso. No, sui prossimi impegni, possibilità per gli altri di recuperare.
Turno, no? Visto che c'è l'Inter-Atalanta e quindi anche le altre.
Cioè, voglio dire, io credo con tutta sincerità e tutta onestà di giudizio che il Milan certamente possa ancora fare qualcosa, ma deve soprattutto guardarsi dietro, perché l'avversario è a 3 punti, mentre lui ha 6 punti dall'Inter. Se non batte il Verona, non sarà facile che l'Inter batta l'Atalanta, ma se non batte, non è facile nemmeno battere il Verona, e ti arrivano addosso gli altri, ce l'hai già addosso. Per cui io non so se che cosa convenga al Milan, ma se l'Inter gli batte l'Atalanta gli fa comunque un favore. La realtà adesso è questa.
Mario, senti, scusami, torno un attimo indietro su quel passaggio che hai detto sulla cultura di vita di Conte. Che cosa ti ha dato questo in particolare, avendolo, insomma, potendoci parlare, che ti ha dato questo diciamo così messaggio? Qual è stato il punto?
Il modo in cui è arrivato a conoscere i giocatori, a conoscere il vantaggio e i limiti dei suoi giocatori, e il modo con cui gestisce qualunque tipo di particolare, non solo di campo ma anche a livello psicologico. È un vero leader, è un vero leader a 360 gradi. Non è un uomo isterico, collerico, è uno che controlla tutta la società e ha fatto fare un salto di qualità all'intera società. Voi sapete, io non sono mai stato un ammiratore sfegatato mi ha sempre disturbato un po',
sì,
il suo modo di porsi.
Sì.
Però mi sono anche reso conto che spesso noi giudichiamo Conte nel suo momento peggiore, cioè dopo la partita e quando deve dare giustificazioni che magari gli viene male dare. In generale, invece, sentendolo fuori dalla partita e sentendolo quando eravamo praticamente a pranzo, ho sentito un uomo sicuro, un uomo che ha scienza. Cioè che sa di quello che parla e ne parla con estrema competenza. Tutto qui, non voglio fare un santo, non è la Madonna col bambino. Ecco.
No, è chiaro.
Ma ho sentito un allenato, ho sentito un grande tecnico. Cosa che un tecnico, quando lo paragona a Berzot, che ha fatto tutta un'altra carriera, per esempio vi posso dire che a proposito di Berzo, che lui vuol tornare in nazionale, vuol tornare ad allenare, perché gli ho fatto una domanda precisa, dico: Mancini ai mondiali smette? E lui ha detto: io quando sento parlare di nazionale mi vengono sempre i brividi,
sì,
ci tornerei di corsa. È questo tipo di persona, anche se sa che in nazionale e potrebbero dare 6 volte meno di quello che prende all'Inter. Ma comunque probabilmente è un'impressione che mi rimangerò al prossimo sfogo di Conte. Però è una profondità che ho trovato in lui, che avevo sfiorato già nell'altra ventina di volte che ci eravamo incontrati nella vita. Cioè, avevo avuto la sensazione che non eravamo, cioè, ci siamo trovati da tante parti, l'ho intervistato altre volte, ci siamo visti lungo dei viaggi, nelle stazioni, negli aeroporti, e avevo sempre avuto l'impressione di una persona diversa, ancora quando non aveva capelli. Per dirti, cioè, il tempo, ecco, mi sono detto che forse nei giudizi sbagliavo, o sbagliavamo a giudicarlo solo per le parti sbagliate, perché quelli sono errori che nel mestiere si fanno, però non è giusto che vengano presi come basi troppo fondamentali di giudizi sulla persona.
Mario, ti posso chiedere una cosa? Tu hai avuto anche una possibilità di vedere da vicino Sarri. Lui ti ha trasmesso questa cosa?
Sarri sì, certamente sì. Ma Sarri è un non calciatore. Ecco, se c'è uno che ha giocato a calcio e lui ci tiene a dirlo, uno che è arrivato una volta in C, adesso è sempre stato in Serie B, però voglio dire, chi conosce il calcio sa che giocare in Serie B vuol dire saper giocare a calcio, e la vera differenza la fa una parte della Serie A. Su 100 giocatori 90 sono tutti uguali, poi ce ne sono 10 che sono veramente diversi e rendono diversi anche gli altri, ma stai tranquillo che in Serie C ci sono sempre 2 giocatori da A che potrebbero giocare in A. Ecco, Sarri ragiona comunque da uno che ha fatto la gavetta, quindi è più tranciante nei giudizi, mentre Conte parte da una cultura del calcio più alta. Sarri ha dovuto costruirsi un proprio metodo. Cioè, ha fatto indubbiamente la strada più lunga.
Direttore, mi aveva colpito molto la sua descrizione di Conte. Mi chiedevo, visto che ne abbiamo anche parlato oggi con Marco durante la puntata, di quanta differenza ci sia in questo momento tra Conte e i colleghi nel resto delle squadre di Serie A, a livello anche di blasone, di vittorie ottenute sul campo. Insomma,
enorme.
Esatto, no, volevo venire su questo.
È enorme perché peraltro la categoria degli allenatori in Italia in questo momento, a parte Conte, che è l'unico che ha vinto uno scudetto, già questo la racconta lunga, ma la categoria degli allenatori oggi in Italia non è rappresentativa della qualità italiana. I migliori sono fuori, da Allegri a Spalletti, a Sarri, a Mancini, a Mazzarri, ad Ancelotti, sono tutti per un modo o per l'altro sono tutti fuori. Se tu metti questi 7-8 allenatori, ma ce ne sono altri che mi dimentico, se tu metti questi 7-8 allenatori dentro, la qualità del nostro campionato cambia certamente, come ha un peso certamente molto forte in questo momento avere Conte, avere Pirlo, cioè avere un veterano e avere un debuttante.
Sì. Allora, facciamo una cosa, prendiamo una domanda prima di andare in sì. un paio al volo, prima di andare in pausa. Dai.
Ce ne sono tante, per gli ascoltatori sono stati ovviamente molto toccati sul discorso anche relativo al gioco di Conte, al suo apporto, per quanto concerne ovviamente anche sulla squadra.
Te
eccetera,
la prendo
eccetera.
Io questa, guarda, al volo. Vai. Ad esempio ti chiedono se il fatto che l'Inter non abbia a meno infortunati è merito di Conte. E ti chiede l'ascoltatore che lui giudica Conte uno che fa solo difese, palla lunga a Lukaku.
Esatto.
Secondo me no, ripeto, allora per quanto riguarda la seconda domanda, per quanto riguarda gli infortuni, non parliamo di Covid, parliamo di infortuni. Per quanto riguarda l'infortunio, è certamente merito dello staff, dei Conti e del suo staff, questo non c'è dubbio. Come quando ci sono troppi infortuni è colpa dello staff, e dell'allenatore e dello staff. Se ci sono tanti infortuni muscolari, la colpa è di chi gestisce quei muscoli.
Sì.
Non c'è. Così se ce ne sono pochi, è vero anche che l'Inter è una squadra che non va velocissima. Che è un po' un gatto, è un felino, cioè si avvicina, cioè gli strappi ce l'ha Lukaku, ma non è che i giocatori dell'Inter abbiano delle grandi verticalizzazioni da soli. È una squadra che ormai si è abituata a tenere molto spesso il pallone e poi è molto rapida nel pressare in avanti, ma è molto rapida anche nel prendersi spazio alle spalle degli avversari retrocedendo, e poi ha 3-4 giocatori che sono eccezionali a quei due davanti, che sono assolutamente diversi. Cioè, Ronaldo è un giocatore mai visto, ma Lukaku gioca anche per gli altri. Ha gli stessi strappi di Ronaldo, ma Ronaldo gioca anche per gli altri, Lukaku gioca anche per gli altri. E dopodiché, per carità, nessuna discussione su Ronaldo, che è veramente eccezionale. Non ti fa sentire la differenza di Lukaku, mentre tra Conte e Pirlo c'è una grossa differenza tra Lukaku e tra il rendimento di Lukaku e quello di Ronaldo, praticamente non ce n'è.
Tra l'altro, Mario, questa cosa che poi andiamo in pausa, dicevi tu dello staff e quindi dei meriti quando non ci sono infortuni. Vi ricordate il periodo di Sarri al Napoli, che la Napoli aveva pochissimi infortuni?
Sì.
Ed era una delle cose che veniva sottolineata del lavoro dello staff, dove appunto viaggiando anche a dei ritmi superiori rispetto a quelli dell'Inter, no? come squadra,
come impianto di gioco,
quindi sì, quindi
sì, facendo a dei ritmi superiori, ma con sempre gli stessi movimenti, perché è importante quello. Cioè, l'infortunio muscolare di solito è quando tu fai un movimento incongruo. Con Sarri proprio i giochisti, l'Inter in questo senso è giochista. L'Inter ha uno schema inusitato, gioca con un 3-3-4, è uno dei perché Hakimi e Perisic, cioè, ieri ho passato la partita a guardare Hakimi, perché poi se vuoi vedere un giocatore lo devi guardare solo lui. Per cui ascoltavo la telecronaca e guardavo solo i giocatori. Hakimi fa l'ala pura.
Sì, sì.
Quindi è un giocatore d'attacco.
Impressionante.
Ed è interessante vedere, l'avrete certamente notato, perché come li guardi diventa evidente. Sia Hakimi che Perisic giocano larghissimi.
Sì, sì.
Cioè, giocano sulla linea del fallo laterale.
Del fallo laterale, sì.
Per tenere larga, per aumentare gli spazi dentro al campo. Cioè, Barella, la maggior parte delle volte, ha quasi un ruolo da ala, perché sta sulla tre quarti in larghezza, sto parlando di larghezza, mm-hmm. sulla tre quarti, e ha a 6-7 metri Hakimi, che è sulla linea laterale. È un 3-3-4 dove nei tre centrali ci sono due atipici come Barella e Eriksen. È una squadra a trazione
anteriore.
Clamorosamente anteriore.
Anche la difesa a tre, anche i due braccetti della difesa a tre sono molto larghi.
Sono molto larghi.
Perché devono coprire anche loro, i terzini, che sono
certo, larghi. Certo, spesso a volte sia largo. Mario, ti fermo, torniamo perché ci stanno un sacco di domande e c'è un bel messaggio che ti voglio rigirare. Poi altre curiosità. Tra poco, torniamo subito.